Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera, ciao a tutti fratelli, vi abbracciamo, benvenuti a Radio Blast, ciao Giuseppe.
Ciao e benvenuta anche tu.
Grazie, grazie, grazie. Oggi ho capito che studiamo un po' di notizie.
Gloria a Dio, sì, una piccola notizia qua.
E poi anche alcune domande dai fratelli, se riusciamo, da spero di sì, perché se sono collegate alle notizie. Prima andiamo in Ucraina, giornale Agenpar. Ucraina, Movimento 5 Stelle dice... USA ammettono fallimento strategia armi e chiedono sacrifici diciottenni. Cosa succede? Cosa dicono?
Succede che Zelensky si lamenta che l'Occidente non manda soldati. Cioè, per quanto riguarda strategia bellica, il militarismo, eccetera, ha ragione, ha bisogno di soldati. E dice, voi ci mandate soldi e armi, però qui a morire siamo solo noi, a fare per i vostri interessi. E l'Occidente da quell'orecchio non ci sente, perché dice no, voi morite e noi, voi vincete anche per noi, noi incassiamo la vittoria, tutto. Infatti guarda qui, ho costruito una piccola foto qui, me la leggi la foto?
Nella foto si vede questa bestia, questo demone.
E sarebbe il demone Moloch che la Bibbia ne parla?
È un idolo del Vecchio Testamento.
Sacrificavano i bambini.
È un idolo, sì, del passato, del Vecchio Testamento. E vediamo i popoli davanti a lui che lo adorano, si inchinano e cantano con le trombe. E su questo idolo è scritto USA. E poi gli sacrificano dei bambini piccoli. E su questi tu, Giuseppe, hai scritto i giovani di Ucraina.
Sì.
Quelli che offrono i bambini in sacrificio, i giovani, è Bruxelles.
Bruxelles che sta offrendo i poveri figli di Ucraina, che non sono tutti nazisti come Zelensky, c'è anche gente che non vorrebbe morire, non vorrebbe neanche uccidere. Poi
e
ci
poi,
sono i preti lì, i pagani con le trombe.
Sì, i preti con le trombe, su quelli tu hai scritto media.
I media. Le TV, eccetera.
E i popoli in giro che guardano e non dicono niente,
stanno
lì.
Sono in ginocchio però.
Sono in ginocchio, sì. Su quelli tu hai scritto maggioranza silenziosa.
Sì, vuol dire sono in ginocchio davanti alle televisioni, o meglio seduti sui loro sofà. E poi c'è un altro giornale qui, si chiama il Messaggero, Angelina, andiamo lì.
Sì, Ucraina, soldati stanchi e sfiduciati, numero record di diserzioni. Zelensky rifiuta di arruolare i diciottenni.
Ecco, cioè l'America si lamenta, e Bruxelles si lamenta, che in Ucraina i diciottenni non vanno a fare la guerra, a morire.
Oh.
Però Zelensky, finisce i giornali, guarda, decine di migliaia di soldati, Euronews.
Decine di migliaia di soldati hanno disertato dall'esercito ucraino.
Il giornale?
Disertori e fuggiaschi. Kiev non ha più militari da mandare al fronte.
Kiev. La Repubblica?
L'incubo di Kiev per la richiesta USA. Ora dobbiamo mandare anche i ragazzini a morire al fronte? Wow.
Allora, l'America e Bruxelles dicono, ma dovete mandare i diciottenni. Cioè, sono dei diavoli questi qua. Loro non ci vanno a morire, però Ucraina deve mandare anche i diciottenni. Però Zelensky non può farlo questo qua. Non,
perché no?
Non può, lo vorrebbe, altro che se lo vorrebbe, lui manderebbe anche dodicenni, nazista lui.
Ai, ai, ai.
Infatti nella Seconda Guerra Mondiale Hitler mandava anche quindicenni, quattordicenni, c'erano anche dei tredicenni che erano lì che fucilavano.
Ma pensavo che Zelensky non li manda per un problema di coscienza?
Ma lui non ha coscienza.
E perché non li manda allora?
Zizzania lui. Non li manda perché se no le mamme di Ucraina esplodono e contro di lui.
Ah.
Sono le madri che esplodono.
Perché è un bel gesto di non mandarli, ma perché?
Sì, è troppo bello per lui.
Sì.
Allora, sì. Il giornale cosa dice? I numeri ufficiali sono allarmanti tra il 10?
I numeri ufficiali sono intanto allarmanti. Tra il 10 e il 20% dei soldati ucraini, che complessivamente ammontano al 1,3 milioni, rischia di essere processato per renitenza al reclutamento.
Cioè si rifiutano di essere arruolati, e qui stiamo parlando appunto 1.3 milioni,
oh, wow.
10-20%, quindi dai 130.000 ai 260.000.
Mm-hmm.
che rischierebbero di essere processati per deserzione.
Oh, wow.
Allora, che cosa succede?
Ma che cosa sta succedendo? Alcuni prendono un congedo medico e non tornano mai più sul fronte, tormentati dai traumi della guerra e demoralizzati dalle cupe prospettive di vittoria. Altri, molto più semplicemente, rifiutano di eseguire gli ordini, a volte persino nel bel mezzo di scontri a fuoco. Questo problema è critico. Siamo nel terzo anno di guerra e questo problema non potrà che aumentare, ha spiegato l'analista militare ucraino Oleksandr Kovalenko.
Wow. Ok. E cosa dicono? Si lamentano al fronte che gli ufficiali, cosa dicono? Senza un flusso?
Senza un flusso di nuove truppe, le unità esistenti che combattono eroicamente in prima linea non possono ruotare per riposare, riorganizzarsi, addestrarsi e riequipaggiarsi.
Ecco, quindi le cose vanno di male in peggio, insomma. Naturalmente dipende che giornale leggi. Ci sono giornali che sono totalmente propaganda da una parte o dall'altra. Mm-hmm. E allora bisogna un po' fare equilibrare le cose.
Sì, su questo avrei una domanda, se posso leggerti il messaggio arrivato da parte di Augusto, che è un nuovo fratello, prima volta che scrive. Buonasera, sono un nuovo fratello. Volevo chiedere in merito alle sempre più frequenti notizie che dicono che i vari comuni italiani stanno aggiornando le liste di leva per mandare i giovani maggiorenni in guerra in Ucraina a combattere contro la Russia. Ho letto in una di queste notizie che per primi ad essere chiamati sarebbero ovviamente quelli che sono nell'esercito italiano, ma che se non dovrebbero bastare, possono bene obbligare ad andare a combattere contro i russi anche noi, gente del popolo, tutti quelli compresi fra 18 e 45 anni, mi sembra, o una cosa del genere. E io rientro fra questi. Volevo chiedere, se dovesse appunto proprio succedere che mi chiamano anche me per mandarmi a combattere contro i russi, dato che io di anni ne ho 30 appena compiuti e sono sano e robusto, senza nessuna patologia, allora in tal caso cosa dovrei fare? Dovrei scappare dall'Italia proprio? Se sì, dove dovrei andare? Dove dovrei scappare? Cosa dovrei fare per non andare in guerra in Ucraina? Perché so che se mi rifiutassi andrei in prigione. I tempi sono maturi, si avvicina alla fine e vorrei capire come muovermi. Grazie per la vostra trasmissione. Wow, Dio ti benedica, Augusto. È dura, è una scelta dura da fare.
Per quelli che sono in America e in Europa.
Sì, sì.
Per questo sono anni che diciamo dovete uscire, fratelli. E infatti questo della leva militare lo dicevamo anche 10 anni fa.
Sì,
e adesso si è materializzata.
Mm-hmm.
Quindi i fratelli si saranno anche stancati di sentirmi ripetere, ma lo dicevo da anni, il Signore ce l'aveva mostrato che veniva la leva, e adesso dipende da nazione in nazione, da capo di governo a capo di governo, in base a quello che dicono i giornali, perché alla fine i politicanti devono ascoltare i giornali, perché sennò perdono i voti. Se un capo di governo o un governo al potere c'ha i giornali contro, e le prossime votazioni le perde di sicuro. E allora i politici seguono i giornali. I giornali appartengono agli anticristi, multinazionali, Soros e compagni, e è così che la politica viene fatta.
E cosa possono fare? Ci sono tanti giovani come Augusto che anche ci seguono adesso in radio. E cosa possono fare questi giovani se a loro non interessa i problemi russi, ucraini, e non vogliono andare a dare la vita per queste cose che non sono problemi personali, sono problemi di altri, dei politici.
Che li hanno provocati, apposta.
Che li hanno provocati. E come possono proteggersi questi giovani?
Allora, io ovviamente non posso dire a nessuno cosa fare, perché queste sono cose legali, io non posso dire a nessuno cosa fare.
Mm-hmm.
Però posso esprimere la mia opinione a titolo mio. Come tutti, libertà di opinione.
Okay, okay.
Quindi al massimo posso dire cosa farei io. Cioè, a noi come comunità il Signore da molto tempo ci ha mostrato che l'Europa e anche l'America sarebbero diventate quello che già adesso cominciano ad essere. Cioè guerre, oppressione di tasse, immigrazione selvaggia, ne parliamo da anni che sarebbero venute queste cose. La germanizzazione della vecchia Europa. E così via. Adesso i governi sono terrorizzati per l'immigrazione, ma noi bastava che ascoltavano Radio Blast 10 anni fa, glielo dicevamo queste cose. Voi aprite le porte agli immigrati e viene il tempo che vi pentirete. Io gliel'ho detto, altri gliel'hanno detto, non ero il solo, però siamo un po' l'eccezione. Da parte nostra, al 2011, grazie a Dio, ce ne siamo venuti qui nel terzo mondo, mondo in via di sviluppo. Anche se i soldi erano pochissimi, ma il Signore ha provveduto strada facendo. Riguardo al militare, domande che tu mi chiedi, queste guerre le dovrebbero fare innanzitutto i guerrafondai che seduti a tavolino le spingono, le progettano. Da parte mia ho trovato che una volta che le nazioni del terzo mondo, per esempio nella zona dove sono io sono in Sud America, di solito queste nazioni ti rilasciano un documento di residenza col quale puoi fare più o meno tutto il legalmente necessario, anche spostati da nazione a nazione, molte nazioni puoi spostarti, non le ho controllate tutte, ma alcune nazioni puoi spostarti solamente con la cedola di residenza che danno a tutti che hanno un lavoro. Quindi se sei autonomo, con questa cedola, questo documento, è come una piccola carta d'identità che qui in Sud America sostituisce il passaporto e puoi viaggiare in tutte le nazioni, questo non lo so, non le ho controllate tutte, però alcune sì. Puoi fare tutto legalmente necessario con questo documento. E quindi sei autonomo nel posto, nella nazione che tu vai, e quindi certamente non hai bisogno di andare a combattere per la Van der Leyen e i capoccioni di Bruxelles. Va bene, ti puoi barcamenare un po' così, insomma non sei in Europa. Dimmi.
Ci sono altre opzioni per qualcuno che non riesce ad andare via, cambiare continente, ci sono altre opzioni, cosa può fare se deve rimanere in Italia?
E chiederà: Signore, io non posso dirvi cosa dovete fare, io posso dirvi cosa non fare. Non rimanete nelle città, perché se ci sono emergenze, che per esempio qualcuno tira una bomba sporca, una bomba chimica nelle riserve dell'acqua, dove la città riceve l'acqua da un lago, quello che è, la città muore. E allora ci sono milioni di macchine che cercano di uscire, strade intasate, la gente comincerà a morire. Ci sarà il caos, si uccideranno per una bottiglia d'acqua. Io ho 3 bambini in macchina, uno è già morto, dammi la tua acqua. Succederà di questo, succederà.
Orribile.
Succederà l'inferno, uscite, sì, dalle città.
Sì, sì.
Poi i delinquenti non ti chiedono il cibo, l'acqua, i soldi, se li prendono.
E per il militare come può fare uno evitare, se non riesce a uscire dall'Italia?
E quello lì è il fatto che uno che se l'è presa comoda e l'Italia non ha voluto uscire, e lì dovrà pagare il prezzo.
Oh.
Perché se non puoi uscire, in tempi di emergenza non puoi prendere l'aereo, vai. Dovevano farlo quando era facile. Ancora però, adesso non è così difficile. Ma quando scoppia, per esempio in Ucraina, esplosa l'emergenza, chi esce dall'Ucraina? Ci sono le file, sono uscite diversi milioni, sono andati da tutte le parti, però dipende, che quando il nazismo ha preso potere non è che c'erano molti posti dove scappare in Europa, neanche uno.
Ma quelli che sono usciti dall'Ucraina sono specialmente donne e bambini, gli uomini non li fanno uscire?
Sì, specialmente donne e bambini, ci sono anche uomini fuori dall'Ucraina che sono scappati, alcuni sono morti nel tentativo di fuga, c'è una percentuale di ucraini, uomini che sono morti, li hanno uccisi, sono morti affogati, tutti i colori, insomma il caos. Uh-huh. Poi c'è il freddo anche ha ucciso delle persone che scappavano, perché il freddo è brutto, che se non sei equipaggiato a fare alpinismo, è questo per una settimana di vacanza però. Uh-huh. Cioè è l'inferno, guarda. Poi ci sono questi diavoli come Zelensky, che nel nome della patria tu diventi disertore. E allora cosa fare? Innanzitutto esci dalle città, e quindi trovare un modo di barcamenarti fuori dalle città, però di questo bisogna farlo per tempo, perché dovrai trovarti una specie di lavoro, una specie di residenza, eccetera. Questo, ci sono mille modi per sopravvivere in tempi di emergenza, però se ti prepari. Un'altra cosa che puoi fare per evitare il servizio militare è fare l'obiettore di coscienza.
Questo è legale?
In Ucraina mi pare che li uccidano quelli che fanno così.
Oh.
Cioè fanno finta che ce l'hanno questo diritto, in realtà no.
Ma in Italia sì?
In Italia ufficialmente c'è questo.
Okay.
Ti svergognano, ti criticano, ti insultano di tutti i colori, traditore, non difendi la patria, non difendi Roma, non difendi il Parlamento, c'è Putin che vuole venire qui a schiavizzarci tutti, però puoi farlo, in Italia puoi farlo. Maggioranza delle nazioni occidentali puoi farlo,
grazie di a
coscienza.
Dio.
Però ti trattano come uno straccio, un traditore, un buon a nulla. E mi pare che fai il doppio del servizio militare, se quando è un anno fai 2 anni, e fai lavoro civile, servizio civile, eccetera. C'è questa, è meglio che andare a ammazzare la gente.
Sì, meglio, solo che in caso di vera guerra non si sa se questa legge sarà ancora valida, se ti permettono di fare l'obiettore.
Sì, mi ricordo che in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale Churchill ha mantenuto questa legge.
Okay.
In Italia non so se c'era.
Vediamo che ci sono ancora altre notizie che mostrano che in Europa stanno seriamente pensando alla guerra.
Sì, qui c'è Euronews, c'è una notizia.
Euronews dice: la Germania progetta di trasformare gli edifici in rifugi antiatomici. Il Ministero degli Interni del paese ha dichiarato che sarà progettata un'applicazione per consentire ai cittadini di trovare il bunker più vicino.
C'è un'app sul telefono che ti dice dove andare a rifugiarti in caso di guerra atomica.
Sì. E la Germania sta stilando una lista di edifici pubblici e privati che potrebbero essere convertiti in bunker se necessario, ha dichiarato mercoledì il ministro degli interni del paese. L'elenco includerebbe parcheggi, stazioni ferroviarie sotterranee, edifici statali e proprietà private. Wow.
Ecco qui c'è la foto. Ecco qui c'è la metropolitana che va sottoterra e quelle... Posti così li vogliono trasformare in rifugi antiatomici. Il problema è cosa fanno quando escono.
Ah, sì, è vero.
Ma guarda, invece di lavorare a cercare la pace, illudono i propri soggetti, i propri popoli di poter sopravvivere alle guerre atomiche. Ma pezzi di diavoli che non siete altro, voi di Bruxelles e dell'America. Il rifugio migliore, non voglio dire Gesù e il Signore che voi siete atei, ma il rifugio migliore è fare la pace.
Sì.
2 volte Putin ha fatto la pace, a Minsk e a Istanbul, il cattivo Putin. 2 volte, e 2 volte l'hanno strappata dopo che era firmato. 2014 a Minsk, 2020 a Istanbul. E allora sono un branco di pazzi che adesso giocano a bleffare, sfidare l'avversario, di usare le atomiche. Sfidano Putin, usa le atomiche, vediamo se c'è il coraggio. Pazzi, pazzi. È una specie, una sfida un po' alla roulette russa, sai, consiste nel mettere una pallottola nella pistola, puntarsela alla testa e premere il grilletto. Diversi si sono uccisi in questo modo, sperando che il colpo non parte. Guarda, io ho il coraggio di puntarmi la pistola e premere il grilletto, vedi?
Ai, ai, ai.
E tu invece sei un fifone pauroso. Indemoniati. Questa gente è fuori di sé.
Sì.
Vogliono suicidarsi e farlo in un modo che allo stesso tempo distruggeranno tutto il mondo. Pazzi! Pazzi ci sono sempre stati. E adesso hanno le valigette atomiche. È successo tempo fa che un pilota di linea si è suicidato con il suo aereo e tutti i passeggeri. Guarda, qui c'è un articolo su quello, guarda, leggi, il Messaggero.
27 marzo 2015, Airbus precipitato, colpa del copilota kamikaze, voleva suicidarsi, ha fatto schiantare l'aereo.
E si è schiantato?
Si è schiantato volontariamente contro la montagna, con la deliberata volontà di distruggere l'aereo, uccidendo così le altre 149 persone al bordo. A 48 ore dalla strage dell'Airbus della Germanwings nelle Alpi francesi, il procuratore di Marsiglia, Brice Robin, ricostruisce il film di quei tragici momenti e inchioda clamorosamente Andreas Lubitz, il copilota tedesco di 28 anni con problemi di depressione, è unico responsabile di quella che è una delle più gravi sciagure nella storia dell'aviazione civile europea, la prima per una compagnia low cost. Cioè questo copilota si è suicidato e ha ucciso anche gli altri?
Sì.
Deliberatamente?
Si voleva suicidarsi e ha buttato l'aereo contro la montagna, uccidendo le altre 149 persone a bordo.
Ma this is evil. It's plain evil.
Sì, sì. E questi qua, che giocano con le bombe atomiche, America, Russia, Europa, sono così.
Incredibile.
Io sono disposto a suicidarmi, sì, ma hai chiesto al resto del mondo cosa pensano? Branco di diavoli. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Il primo a fare questi giochi qui ha iniziato il diavolo. Questo è esattamente quello che lui ha fatto, una specie di suicidio dal suo luogo dove era, nel regno di Dio. Ingannò e portò con sé tanti angeli, ora chiamati demoni. Poi inganna Adamo ed Eva, e adesso è il turno del mondo. Dio lo permette, perché tra la zizzania vi eravamo anche noi e tanti altri buoni semi che Gesù sta salvando uno a uno. Sta salvando. E il Signore deve permettere il male andare avanti, perché in mezzo a tutta questa zizzania ci sono anche le pecorelle. Matteo 13, Angelina. Diamoli 27 a 30.
Matteo 13. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è la zizzania? Egli disse loro:
un nemico ha fatto questo.
I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose:
no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse anche il grano. Lasciate che tutti e due crescono insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio.
Matteo 13, da 27 a 30.
Gloria a Dio. Gloria al
Signore. Amen. Dio ci protegga. Amen.
Come vedete, qui siamo circondati da zizzanie, fratelli. E adesso la zizzania c'ha i bottoni atomici.
Sì.
Non è bello sapere che andiamo in cielo.
Amen.
Perché quando scoppieranno le guerre atomiche, e la Bibbia dice che scoppieranno in Europa, dove esattamente? In ogni luogo dove ci sono le basi atomiche nucleari americane. La maggioranza sono segrete, ma la Russia lo sanno dove sono. E tutto un tratto arriveranno nel cielo questi missili atomici americani e russi, e comincerà l'inferno. È tutto dettagliato nella Bibbia. L'abbiamo studiato nel nostro studio dell'Apocalisse, nel corso biblico profetico che mandiamo gratis. È spiegato lì, scrittura per scrittura. Viene l'inferno. E beati le vergini con olio che si preparano per tempo, non ascoltano i falsi profeti che dicono: dormi, dormi.
Amen.
Signore Gesù, viene la tribolazione. Guarda, pregavo su questo e Gesù mi ha dato un piccolo messaggio. Un messaggio di Gesù. Posso darlo?
Sì, certo, sì.
Gesù dice: amato figlio, viene la tribolazione. Ma io ti dico, se dovrai attraversare i boschi, le valli, le montagne innevate, i larghi fiumi, i deserti aridi, se avrai arsura, se sarai solo, se ti abbandoneranno, e quando nessuno sembrerà aiutarti e non ti capiranno, perché non prenderai la siringata finale 666, io ti dico che io, il tuo Signore, sono e sarò con te anche allora. Io proteggo i miei figli fedeli, li salvo e per tutta l'eternità, sempre, salverò e manterrò salvata la mia sposa fedele fino a quel giorno, come la mia parola dice.
Apocalisse 19, da 7 a 9. rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19, versi 7 a 9. Isaia 66, da 10 a 17. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore: ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi, e sarete consolati in Gerusalemme. Voi lo vedrete, il vostro cuore gioirà, le vostre ossa come l'erba riprenderanno vigore. La mano del Signore si farà conoscere in favore dei suoi servi e la sua indignazione contro i suoi nemici. Poiché ecco, il Signore verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'urugano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Poiché il Signore eserciterà il suo giudizio con fuoco e spada contro ogni carne, gli uccisi dal Signore saranno molti. Quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini dietro all'idolo che è là in mezzo, quelli che mangiano carne di porco, cose abominevoli e topi, saranno tutti consumati, dice il Signore. Isaia 66, versi da 10 a 17.
Gloria a te, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Dice quelli che mangiano carne di porco e cose abominevoli e topi saranno tutti consumati, dice il Signore. Il Signore prende nota di cosa mangiamo e di cosa la gente mangia. Oggi il mondo sta facendo mangiare ai popoli insetti come cibo.
Sì.
Appunto dice cose abominevoli e topi, saranno tutti consumati. Attenzione a cosa mangiate, fratelli, perché il vostro corpo è santo, il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Non albergate cibi proibiti e state anche lontano da certi cibi, oltre gli insetti, che multinazionali, il diavolo, cercano di far mangiare ai popoli. Multinazionali stanno spingendo il mondo a mangiare vermi per proteggere l'ambiente, dicono, e per proteggere le mucche e per abbassare il numero, eccetera. Ma loro, le multinazionali, cosa mangiano loro? Che esempio stanno dando? C'è la foto lì del padrone del Facebook?
Sì, ce l'ho, sì.
Ecco. Eccolo qui in un ristorante, c'è una foto, un ristorante di super lusso, e tavola imbandita con i suoi amici, e davanti c'hanno un piatto gigantesco di bistecche alla griglia, ma roba da, non so, 5 kg.
Sì, sì, cioè, è immensa.
Cioè, sì. Roba, immagino che al mondo gli danno a mangiare i vermi perché bisogna essere così, per proteggere le mucche, l'ambiente. Però loro, guarda, un piatto di 5 kg c'è davanti questo qua.
Sì, è vero.
E allora questo è l'esempio che danno. Cioè praticamente questo qui si è fatto una grigliata di molti chili in uno dei suoi ristoranti preferiti, e al popolo gli dai vermi. Ma questi, loro, questi multinazionalisti, sono i nuovi faraoni. Per loro pranzi e carne di lusso, senza limiti. Esattamente il contrario di quello che Gesù ha detto. Andiamo da Gesù, Giovanni 13, per favore.
Sì.
5 al 15, cioè attacchiamo dal 5.
Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.
Ecco, potete leggere con comodo. Saltiamo al 14 e 15.
Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Giovanni 13, versi 5 e 14 e 15.
Signore, ti ringraziamo. Fratelli, il nostro paradiso arriverà, altro che grigliate. I vermi allora li mangeranno loro, questa gente, dopo che torna Gesù.
Oh.
Se adesso questi qui, queste capre multinazionali, loro vivono tra champagne e ricchezze e i popoli li vogliono mettere a una dieta di vermi. Per adesso, chissà che altre porcherie che verranno fuori. La cosa che fino a poco tempo fa nessuno gli avrebbe creduto.
No, è vero.
È una cosa legale, legalissima. Questo mostra quando il diavolo sta diventando sempre più forte nel mondo. Com'è possibile? Perché hanno abbandonato Dio. Almeno prima facevano almeno finta di crederci. Adesso non faranno più neanche finta. Anche la finta di credere in Dio era meglio di quello che succede adesso. E a proposito di multinazionali che danno a mangiare i vermi alla gente, già lo fanno, nelle scuole già danno piatti coi vermi, li polverizzano, li fanno diventare polvere e quindi fanno degli hamburger, vermi.
Mm-hmm.
Guarda, c'è una scrittura sui vermi, il Signore ha messo una scrittura nella Bibbia.
E dove?
E parla del diavolo. Esia 14.
Sì.
Dal 9 al 12, per favore.
Il soggiorno dei morti laggiù si agita per te, per venire a incontrarti al tuo arrivo.
Cioè, quando il diavolo arriverà nel soggiorno dei morti, perché sarà imprigionato mille anni, capito? Apocalisse 20, verso 1 dice: sarà imprigionato mille anni. E quelli che sono là nel soggiorno dei morti si agitano quando il diavolo arriverà.
Esso sveglia per te le ombre, tutti i principi della terra, fa alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola e ti dicono: anche tu dunque sei diventato debole come noi.
Cioè imprigionato come loro.
Anche tu sei divenuto dunque simile a noi.
Cioè prigionieri per mille anni.
Il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti. Sotto di te sta un letto di vermi, e i vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Isaia 14, da 9 a 14.
Gloria a Dio. Verso 11 dice: sotto di te un letto di vermi.
Oh.
E i vermi sono la tua coperta. Così questi qua, gli piace dare i vermi agli altri e quello sarà il loro letto.
Oh.
E i vermi gli cammineranno addosso. Gli piacciono i vermi.
Che orrore.
L'hanno fatto agli altri, Dio lo farà loro. In base alla legge di Dio, semini e mieci, occhio per occhio, dente per dente. Sì, ma non c'è più, adesso c'è Gesù. Per il diavolo? No. Per le capre? No. Nell'Hades? No, non c'è Gesù lì. Non l'hanno voluto Gesù. Finalmente, a forza di combattere contro Gesù, il Signore, Dio, finalmente li farà contenti. Proprio, proprio non volete Gesù? No, non lo vogliamo. Vogliamo multinazionali, vogliamo l'America, vogliamo i dollari e gli euro. Sicuri? Sicurissimi. Per comprovarlo, ecco, guarda quante guerre stiamo facendo. Dio dirà uno di questi giorni: va bene, ho deciso di farvi contenti. Ecco, qui c'è l'inferno, mille anni ad aspettare il giudizio, i vermi saranno il vostro giaciglio e la vostra coperta. Signore, ti benediciamo.
Grazie Gesù.
E con questo, caro Augusto, penso che abbiamo risposto alla tua domanda il meglio che abbiamo potuto. riguardo quello che viene, prepararsi. Che adesso non solo parlano del militare, ma lo stanno spingendo il militare adesso. Si rendono conto che non possono pagare i militari, li vogliono gratis. E così arrivano i militari e questo che ho parlato, a male estremi, se tenta la via, non è sicura, perché troveranno scuse per eliminarla. La via dell'obiettore di coscienza, se funzionerà, non è sicuro. In Ucraina non sta funzionando di sicuro. Tantissimi sono stati uccisi perché non volevano fare il militare. Non te lo dicono, però è avvenuto. Signore, preghiamo, Signore, che ti aiuti i fratelli che sono ancora lì in queste zone orribili come America, Europa.
Amen.
Che, Signore, che te li aiuti, quelli che hanno desideri di uscire, Signore. Rendilo possibile, Signore. Aiutali nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù.
Signore, benedicili, Signore. Adesso la Germania sta preparando i rifugi atomici, Signore. Questi pazzi, invece di spingere la pace, spingono i rifugi atomici. Non c'è rifugio. L'unico rifugio è il Signore, ma questi pazzi il Signore l'hanno respinto. E allora, Signore, proteggi le tue pecorelle, Signore. E proteggi il tuo buon seme che sta crescendo insieme alla zizzania, Signore.
Grazie, Signore.
Gloria a te, Signore.
Amen.
Ti benediciamo, Signore. Proteggici da queste multinazionali che loro mangiano e bevono come dei diavoli, Signore. Ma aiuta noi, Signore, a non arrabbiarci, non essere gelosi, invidiosi, perché questo è tutto il paradiso che avranno, le loro bistecche, i loro ristoranti, i loro schiavetti. Perché viene l'eternità, quando questi primi saranno veramente gli ultimi. Nel nome di Gesù prego per i fratellini e le pecorelle, Signore, dai loro saggezza, Gesù, guidali, Signore, aiutali a imparare, Signore, ad ascoltare la tua voce, imparare a metterla in pratica.
Amen.
Imparare a ubbidire. Non è sufficiente conoscere la Bibbia, tutte le profezie, tutte le verità. Conoscere Gesù non è sufficiente, bisogna ubbidire a Gesù.
Grazie,
Signore. Ascoltare la sua voce e ubbidirla.
Amen.
Le nostre chiese è pieno di gente che ascoltano la voce, alcuni veramente ascoltano sul serio, ma non la ubbidiscono. Signore, aiutaci noi a non essere così.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore.
Amen.
Aiutaci a fare tesoro della nostra lampada con olio, non lasciarla andare a secco. Un motore senza olio brucia. Molte vite sono bruciate, Signore. Molte persone sono depresse, abbattuti, stanchi, non sanno cosa fare. Però, stoltamente, non guardano dentro la lampada per vedere se c'è olio oppure no. Non hanno ancora imparato a controllare l'olio del motore, l'olio del cuore, l'olio della lampada. E tu ci hai avvisato, Signore, Matteo 25, verso 1 in su, ci hai detto dovete controllare l'olio. Aiutaci, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Un bacio, fratelli, vi abbraccio.
Amen. Dio vi benedica a tutti, fratelli.
Ancora un po' che poi.